Buonasera a tutti. Commenteremo insieme, studieremo insieme le ultime tre Mishnayot del capitolo 1 del Pirkei Avot. Capitolo 1 del Pirkei Avot è il capitolo che abbiamo letto questa settimana, come sapete, durante le settimane che vanno da Pesach a Shavuot si leggono i Pirkei Avot, ogni settimana si legge un capitolo e poi si aggiunge un capitolo nell'ultima settimana perché non bastano, semplicemente perché non bastano, ci vuole un capitolo in più nell'ultima settimana. Bene, quello che avevo letto lo scorso Shabbat è il capitolo 1, adesso facciamo le ultime Mishnayot del capitolo 1. Le ultime Mishnayot hanno come protagonisti tre Rabbanim, uno è Rabban Gabriel, uno è suo figlio, Rabban Shimon ben Gabriel, e l'altro, un altro Rabban Shimon ben Gabriel, hanno lo stesso nome, ma in realtà vivono in epoche diverse. Rabban Shimon ben Gabriel è il nipote del Rabban Shimon ben Gabriel che abbiamo nella Mishnah precedente. Questo è quello che ci troviamo davanti. Vedremo di commentare ciò che dicono, però prima di commentare ciò che dicono volevo provare a fare un minimo di introduzione storica su questi tre personaggi, sull'epoca più che sui personaggi. L'epoca che vivono è un'epoca estremamente difficile che a un certo punto diventa tragica. Perché dico questo? Cominciamo dal primo Rabban Gabriel. Allora, scusate i nomi, rischiamo di confonderci un po', perché ce ne sono più di uno di Rabban Gabriel. Quello famoso è Rabban Gabriel di Yavne, che però verrà dopo. Rabban Gabriel di cui parliamo adesso, invece, è il nipote di Hillel HaZaken, del famoso Hillel, e vive nella generazione immediatamente precedente al Churban HaBayit, cioè alla distruzione del Bet Hamikdash. Quindi insomma potete immaginare che siamo davanti a una situazione di enorme difficoltà. Rabban Gabriel muore 18 anni prima della distruzione del Bet Hamikdash. Quindi situazione terribile in realtà quella che vive. Il figlio vivrà una situazione ancora più terribile, perché il figlio vivrà la distruzione del Bet Hamikdash e vivrà le persecuzioni che seguiranno quella distruzione. E saranno persecuzioni tremende. Avremo i cosiddetti Asara Arughe Malchut. Gli Asara Arughe Malchut sono i 10 Hachamim uccisi dai Romani. In realtà vengono uccisi in epoche diverse, non tutti nello stesso periodo. Però Rabban Shimon ben Gabriel avrà il dubbio onore di essere il primo. Rabban Shimon ben Gabriel sarà il primo che verrà ucciso dai Romani insieme a un altro grande personaggio che è Rabbi Ishmael ben Elisha. Rabbi Ishmael ben Elisha era il Kohen Gadol, Rabban Shimon ben Gabriel era il capo del Sanhedrin. E i Romani decidono di uccidere i capi, decidono di uccidere i personaggi più importanti. E a loro due tocca il primo martirio, anche se noi usiamo poco questa parola nella tradizione ebraica, però il primo martirio della lunga epoca di persecuzioni romane. Il secondo Rabban Shimon ben Gamliel che incontreremo, quello che parla nella Mishnah conclusiva del primo capitolo, vive invece un'epoca successiva, anche questa epoca tragica, è l'epoca più o meno che segue una rivolta. Siamo dopo la distruzione, siamo circa 70 anni dopo la distruzione del Bet HaMikdash. L'epoca successiva è l'epoca che sarà caratterizzata dalla rivolta di Bar Kokhba. Rivolta di Bar Kokhba, che sarà una rivolta molto particolare perché avrà un enorme successo iniziale, un successo che preoccuperà molto i romani, addirittura Bar Kokhba riesce per un piccolo periodo a fondare un regno ebraico. Se andate al museo di Yerushalayim troverete le monete coniate da Bar Kokhba. Però poi questa rivolta sarà repressa nel sangue dai romani, che impegneranno un numero di truppe enormi per reprimere questa rivolta, e la fase successiva alla repressione della rivolta sarà una fase di persecuzione terribile, veramente di persecuzione terribile. Rabban Shimon ben Gamliel, il secondo Rabban Shimon ben Gamliel, vivrà l'epoca di queste persecuzioni, ma vivrà anche un'epoca successiva. A un certo punto le cose cambiano, a un certo punto cambia imperatore, questo è quello che succede a Roma ogni tanto, che cambia imperatore, e cambiando imperatore le cose diventano più accettabili, e Rabban Shimon ben Gamliel riuscirà a riportare in piedi l'autorità del Sanhedrin in particolare. Questo è più o meno, scusate, il quadro storico. È un quadro storico, come potete immaginare, molto problematico, molto difficile. E le Mishnayot che leggeremo in qualche modo sono legate a quel quadro storico. Noi non entreremo troppo nella storia perché non abbiamo il tempo, però sono in qualche modo legate a quel quadro storico. Cominciamo con la prima Mishnah. Cosa dice la prima Mishnah? La prima Mishnah viene introdotta in questo modo. Rabban Gamliel Ayomer, Rabban Gamliel diceva, soleva dire, Aser Harav veistallek min asafek ve'al talbe le'aser omadot. Rabban Gamliel diceva, fatti un maestro, cioè scegliti un maestro, decidi che quello è il tuo maestro, decidi che quello è il tuo rabbo. Staccati dal dubbio, allontanati dal dubbio, e non, qui parla di un caso particolare, però non entriamo nel caso particolare, però proviamo a capire il senso. Altra bella essere una volta vuol dire questo, sapete che c'è una mitzvah della Torah, che è quella della decima. La Torah prescrive di togliere la decima in varie occasioni. Mitzvah complicata, non entriamo nella mitzvah. La decima andava tolta in maniera precisa, bisognava togliere un decimo del prodotto a secondo delle situazioni. Cosa dice Rabban Gamliel? Non lo fare in maniera approssimativa. Quando si tratta di togliere la decima, togliere in maniera precisa, non fare niente in maniera approssimativa. Ma credo che quest'ultima parte della Mishnah in qualche modo riassuma tutta la Mishnah. Rabban Gamliel chiede di non essere approssimativi, ma di essere precisi. Perché lo fa? Per vari motivi. Allora, prendiamo l'inizio della Mishnah. Asele Harav. Fatti un Rav. Abbi un Rav. Perché lo dice? Ora, dobbiamo tenere presente che nelle Mishnah precedenti c'è qualcosa che in questa Mishnah non c'è. Quello che non c'è in questa Mishnah è una frase che compare nelle Mishnah precedenti del Kiblu Mem. Hanno ricevuto da loro. Cosa c'era nelle Mishnah precedenti? C'è una specie di catena di tradizione che si riceveva. Ognuno riceveva da qualcun altro, in realtà non uno, in genere erano due, perché le missioni precedenti parlavano di coppie di Chachamim. Bene, queste coppie di Chachamim ricevono la tradizione dalla coppia precedente, dal Chacham precedente, dal maestro precedente, eccetera, eccetera. Ricordate? Il Pirkei Avot comincia con una Mishnah che dice Moshe chi bel Torah mi Sinai, sarà lì Yeshua, Yeshua, eccetera, eccetera. Moshe ha ricevuto la Torah dal Sinai, poi l'ha trasmessa a Yeshua. Che cosa c'è in quella prima Mishnah? In quella prima Mishnah c'è la catena della tradizione orale. C'è una catena di tradizione orale. Questa catena in realtà continua. Continua con gli Anshe Knesset Agedah, con gli uomini della grande assemblea, continua con le varie coppie di Chachamim che saranno a capo del popolo ebraico, eccetera, eccetera. Tutti questi ricevono qualcosa e la trasmettono ad altri. Che succede qui? Che improvvisamente non c'è più Kiblu Mem, non c'è più, hanno ricevuto da essi. Perché non c'è più? Perché evidentemente, per qualche motivo, forse per le persecuzioni, forse perché è epoca di persecuzioni, quella catena in qualche modo si interrompe. E quindi non abbiamo una tradizione che viene ricevuta in maniera così completa. Chiaramente si riceve la tradizione, ma ci sono dei buchi. Ci sono dei buchi nella tradizione. E a questo punto cosa succede? Succede che cominciano a sorgere le discussioni, cominciano le machlokot, cominciano le discussioni fra Chachamim e cominciano a nascere varie scuole. Attenzione, le scuole c'erano anche prima. Prendiamo la Mishnah precedente a questa, quella in cui i protagonisti sono due protagonisti molto noti, che sono Hillel e Shammai. Hillel e Shammai sono le due scuole per eccellenza, Beit Hillel e Beit Shammai sono scuole per eccellenza. Però c'è una differenza. Fra Hillel e Shammai c'è una differenza di metodo, c'è una differenza di impostazione, c'è una differenza di idee, assolutamente sì, come succede in genere fra ebrei. Ma da un punto di vista dell'Alaha, nella sostanza fra Hillel e Shammai hanno discusso di una sola cosa. E in realtà sull'Alaha non c'era veramente discussione. Che succede dopo? Da Rabban Gamliel in poi? Beh, da Rabban Gamliel in poi abbiamo moltissime discussioni alachiche. Ci sono divisioni da un punto di vista alachico. E allora, in una situazione del genere, che cosa dice Rabban Gamliel? Dice, a sé lecha rav. Fatti un maestro, decidi chi è il tuo maestro, e vai secondo l'opinione di quel maestro. Allontanati dal dubbio. Non rimanere col dubbio, si deve fare in un modo, si deve fare in un altro modo. Non rimanere nel dubbio, ma allontanati dal dubbio. E non fare quello che ogni tanto alcune persone fanno, visto che ci sono vari maestri e a volte hanno opinioni diverse, a volte hanno opinioni diverse, che cosa fanno? Vanno da uno e chiedono una cosa, poi vanno da un altro e chiedono la stessa cosa e poi scelgono quello che conviene di più. Ecco, non fai così. Scegli un maestro, perché un maestro ha una sua opinione, ma non ha soltanto una sua opinione, ha un suo metodo. E quindi scegliere un maestro significa scegliere non solo l'alaha da seguire, ma scegliere anche un metodo da seguire, un metodo di studio da seguire. E questo è quello che dice Rabban Gamliel, scegli un metodo, non prendere varie opinioni e poi decidi tu. Perché? Perché non puoi decidere tu? Perché, tanto per cominciare, è necessario che ci sia un'autorità che decida. Non devi essere tu a decidere per conto tuo, ma deve esserci un'autorità che decide. Il Rav è l'autorità che decide. È vero che nella tradizione ebraica ci possono essere opinioni diverse, ci possono essere scuole diverse. Però a un certo punto si decide qual è la halacha. Si decide che la halacha è così. Ricordate, a proposito di Beit Hillel e Beit Shammai, a proposito della scuola di Hillel e la scuola di Shammai, c'è un famoso passo del Talmud che dice che si sentì una voce dal cielo e quella voce dal cielo diceva che Beit Hillel e Beit Shammai discutevano, avevano opinioni diverse, però Ellu ve Ellu divrei Elohim. Le une e le altre sono parole del Dio vivente. Parole del Dio vivente, quindi sono tutte due assolutamente rispettabili, le opinioni sono assolutamente rispettabili. Però subito dopo quel passo, in genere non si cita il passo della cosa successiva, dice però l'Alaha normalmente è che Beit Hillel. L'Alaha normalmente è secondo la scuola di Hillel. Cioè, opinioni diverse assolutamente, ma una volta che si stabilisce l'Alaha, una volta che si stabilisce qual è la regola da seguire, quella regola va seguita. Quella regola va seguita e quella regola va seguita anche da chi ha l'opinione diversa, anche da chi ha l'opinione opposta, anche quello deve seguire quella regola. Questo è quello che dice Rabban Gamliel, allontanati dal dubbio. Segui un Rav, decidi di seguire un Rav, segui quel Rav che ti insegnerà come affrontare la halakha, come affrontare lo studio. Questo non significa ovviamente che non posso studiare con qualcun altro, questo significa che devo avere un metodo e quel metodo devo seguire. L'ultima cosa che dice Rabban Gamliel è Alter Bele Aser Omadot. Non prelevare la decima in maniera approssimativa. Che vuol dire non prelevare la decima in maniera approssimativa? Beh, vuol dire quello che avete capito, vuol dire farlo in maniera precisa. Ma perché questa necessità di precisione? Perché è così fondamentale essere preciso? Beh, voglio portarvi una spiegazione che dà il Maharal di Praga. Il Maharal di Praga dice questo, dice che la precisione è una caratteristica dell'intelletto umano, una caratteristica del Sehel. Allora, il Sehel è preciso, l'intelletto è preciso. Quando io studio una cosa con Sehel, con l'intelletto, in realtà la studio in maniera precisa. Studiare in maniera approssimativa, dice il Maharal, è segno di poco utilizzo del Sehel, è segno di pigrizia mentale, questo è quello che dice il Maharal, è segno di una certa pigrizia mentale. Io devo fare invece uno sforzo, devo studiare con precisione. Studiare con precisione comporta una fatica, è più facile studiare in maniera approssimativa, è più facile dire sì, più o meno così, più o meno è così. Ecco, no, studia con precisione, studia in maniera precisa e decidi le cose, stabilisci le cose in maniera precisa. Perché? Perché uno sbaglio può essere fatale, può essere uno sbaglio grave. Uno sbaglio che tu fai per tua approssimazione in realtà può essere grave per qualcun altro, puoi dare indicazioni sbagliate. Provate a pensare non al campo, non al campo della tradizione ebraica, provate a pensare al campo della medicina, dell'ingegneria. Okay, provate a costruire in maniera approssimativa un palazzo o a dare una diagnosi approssimativa. Beh, sono guai in realtà. Questa cosa può procurare dei guai, questa cosa può procurare delle conseguenze gravi. In realtà anche in halakha essere approssimativi può procurare delle conseguenze. E quindi ti viene detto, stai attento, studi in maniera precisa. A volte non arriverai a una conclusione, a volte rimarrai col dubbio, sia ben chiaro, ma devi tentare di uscirne. Attenzione, una cosa è che io rimanga col dubbio, non so dare una risposta, è legittimo non saper dare una risposta, è legittimo non essere in grado di dare una risposta precisa, però una cosa è non essere in grado di farlo, una cosa non averci neanche provato, e rimanere sempre approssimativi, sì più o meno così, ecco più o meno così non è una risposta, questo è quello che dice Rabban Gamliel. Devi dare risposta precisa, devi essere in grado di non dare risposta approssimativa. Passiamo al secondo Chacham che troviamo in queste nostre Mishnayot. Il secondo Chacham viene chiamato in questo modo Shimon Beno, Shimon suo figlio, il figlio di Rabban Shimon, di Rabban Gamliel. Cosa dice Shimon? Dice questo, Koya mai gadalti ben Chachamim, ve l'ho mazzati da Gustov e la Shtika. Tutta la mia vita sono cresciuto fra i Chachamim e non ho trovato niente di meglio per il corpo se non il silenzio. Ve lo amidrashu ai kare la masa e non è l'interpretazione, lo studio, l'elemento fondamentale, ma l'azione. Ve kol amarbe devarim e chiunque aumenti, moltiplichi le parole, mevi chet, porta peccato. Ora, vediamo di capire, rapidamente, perché non abbiamo moltissimo tempo, le varie parti di questa Mishnah. Allora, beh, credo che sia evidente a chiunque che l'argomento fondamentale della Mishnah è il silenzio. C'è una grande lode del silenzio. È bene stare zitti. Perché è bene stare zitti? Perché è così importante stare zitti? Ora, vorrei cominciare dicendo che in realtà, secondo nella tradizione ebraica, si parla molto. Questa lezione è una dimostrazione del fatto che parliamo, facciamo lezioni in continuazione. Parliamo tanto. Insomma, gli ebrei parlano. Gli ebrei sono famosi, tra l'altro, per parlare. E a volte è molto importante parlare. Ora, allora, perché la lode del silenzio? Ora, dobbiamo capire una cosa. Secondo la tradizione ebraica, la parola è assolutamente fondamentale. C'è un famoso passo della Torah in cui si parla della creazione dell'uomo E a proposito della creazione dell'uomo c'è scritto che l'uomo è nefesh chaya, un essere vivente, diventa un essere vivente. Onkelos, che è la traduzione aramaica della Torah, traduce la parola, l'espressione nefesh chaya con ruach memallela, con spirito parlante. Che vuol dire? Vuol dire che la caratteristica di essere vivente dell'uomo è la capacità di parlare. In realtà la parola è fondamentale. La parola è ciò che ci permette di metterci in contatto con la società, è ciò che ci permette di creare dei rapporti umani, ma anche ciò che ci permette di studiare Torah, di insegnare Torah, di esprimere i nostri pensieri, di esprimere le nostre emozioni. Tutto questo è parola. E allora perché si loda il silenzio? Perché Rabban Shimon ben Gamliel loda il silenzio? Il motivo per cui loda il silenzio è questo: che la parola è un bene prezioso, ma bisogna usarlo con molta parsimonia. Bisogna stare attento a come usarlo. Perché? Perché quando lo si usa troppo si rischia di banalizzarlo, ma si rischia anche di usarlo male, si rischia anche di usare parole sbagliate. Noi stiamo studiando una parasha in cui un punto centrale è il Lashon Hara, la maldicenza. E la maldicenza è un esempio pesante di uso sbagliato delle parole. E l'uso sbagliato delle parole può essere terribile, in realtà. Può portare a conseguenze terribili. Quando io uso male le parole è difficile farle tornare indietro, mentre quando uso male altre cose si può in qualche modo ripensarci. A me paragonano l'uso sbagliato della parola al lancio di una freccia. Se io lancio una freccia non posso tirarla indietro, una volta che l'ho lanciata e la freccia fa il suo lavoro, fa i danni che deve fare. Ecco, questo è quello che dice Rabban Shimon ben Gamliel: state attenti all'uso delle parole. È vero, la parola è un bene prezioso, assolutamente sì, la parola è un bene straordinario, ma come tutte le cose preziose bisogna stare attenti a usarle. Insomma, se io ho un bel vaso, non lo uso tutti i giorni, tento di usarlo il meno possibile. Però rimane il fatto che quello che dice Rabban Shimon ben Gamliel, secondo alcuni, è problematico, perché sembra dire che è bene stare zitti sempre, mentre mi dicono no, non è vero, ci sono un sacco di cose in cui bisogna parlare. Per esempio, di Torah bisogna assolutamente parlare. Non è possibile che Rabban Shimon ben Gamliel, il grande Rabban Shimon ben Gamliel, mi venga a dire di non parlare di Torah. Ovviamente non può essere questo, c'è qualcuno, qualche commentatore, che propone di dividere la cosa in questo modo. Rabban Shimon ben Gamliel non direbbe che il silenzio è d'oro sempre, direbbe che il silenzio è d'oro la guffa. Non ho trovato niente di meglio del silenio per il corpo. Che vuol dire questo? Vuol dire che per parlare di cose importanti, per parlare di Torah, per esprimere dei pensieri profondi, eccetera, eccetera, assolutamente bisogna usare le parole. Ma per quanto riguarda le cose che riguardano il corpo, le cose banali di tutti i giorni, bene, usate meno parole possibili. Usate le parole necessarie, ma usate meno parole possibili. Quindi si dividerebbe fra le parole che riguardano il corpo e le parole che riguardano il pensiero. Però c'è qualcuno che dice che anche per quanto riguarda le parole di Torah bisogna stare attenti a non usare troppe parole, da due punti di vista. Uno, quando si studia Torah con qualcuno, bisogna esercitare molto la virtù del silenzio. Perché? Perché molto spesso noi studiamo e abbiamo molta voglia di far vedere tutto ciò che sappiamo, di mostrare la nostra conoscenza, di mostrare la nostra intelligenza. Ora, non sempre è un bene. Perché non sempre è un bene? Perché il rischio è che io ascolti me stesso e non ascolti chi mi sta insegnando. Allora, può anche darsi che ciò che io ho da dire sia interessante, importante, quanto quello che ha da dire quello che sta insegnando. Però in quel caso io non lo saprò mai, perché io non saprò mai quello che quella persona voleva veramente insegnarmi, perché sto mettendo me stesso in mezzo. C'è un passo della Torah che abbiamo studiato 2 settimane fa, in cui Mosè rimprovera 2 figli di Aaron e a un certo punto risponde a Aaron. Risponde Aaron. A me si chiedono, ma perché non hanno risposto i 2 figli di Aaron? Perché non hanno risposto Eleazar e Itamar, che sono i 2 figli di Aaron? Nonostante avessero la risposta, nonostante fossero in grado di rispondere. E rispondono in questo modo. Non rispondono perché hanno davanti i loro 2 maestri, cioè Mosè e Aaron. Vogliono ascoltarli. Vogliono prima ascoltarli. Ecco, qui c'è un altro elemento fondamentale del silenzio. Il silenzio significa mettersi in una condizione di ascolto, essere capaci di ascoltare. Se si parla, non si ascolta. Per riuscire ad ascoltare, bisogna smettere di parlare. Ma si può parlare. Poi si può anche non essere d'accordo con ciò che si è ascoltato, sia ben chiaro. Però intanto ho ascoltato e intanto forse sono riuscito a capire qual è il pensiero della persona che ho davanti. Poi posso anche contestarlo quel pensiero, ma se non l'ho capito è inutile anche contestarlo, perché in realtà stavo parlando d'altro in molti casi. L'ultima cosa che dice Rabban Shimon ben Gamliel è Kol ha-marbeh devarim mevi'chet. Chiunque aumenti parole porta peccato. Che vuol dire una cosa del genere? Perché aumentare le parole porta peccato? Allora, questo è un insegnamento che danno i Fachamim, in generale. A proposito dell'insegnamento, i Fachamim dicono che una persona deve insegnare sempre Derech Ketzara, in maniera sintetica. Perché deve insegnare in maniera sintetica? In realtà si riferiscono soprattutto all'insegnamento di Halakha. Perché bisogna insegnare l'Halakha in maniera sintetica? Perché aumentando le parole si rischia di creare confusione. E questo è il nostro grande problema. Non creare confusione. Ricordate? Non dire le cose in maniera approssimativa. A volte l'approssimazione nasce dalle troppe parole che si usano. Uso troppe parole e per questo motivo il rischio è che le cose che si capiscono male. Insegna in maniera sintetica. Hai da dire una cosa? Dilla, assolutamente, ma di quella cosa. Non mescolare altre cose perché rischi di creare confusione. Fammi portare un esempio di come si possa creare confusione aumentando le cose. L'esempio è un esempio che risale molto indietro nella storia umana, risale all'inizio della storia umana. L'esempio è quello di Adam e Chava, di Adamo ed Eva. Vi ricordate Adam e Chava è stato vietato di mangiare dall'albero della conoscenza, eccetera, eccetera. Il serpente tenta di indurre Chava a mangiare da quell'albero. E Chava gli dice: no, non posso mangiare da quell'albero, perché Dio ci ha detto che non possiamo né mangiare né toccare quell'albero. Il serpente cosa fa? Secondo il Midrash, il serpente prende Chava e la spinge verso l'albero, Chava tocca l'albero e non succede niente. Che è successo? A questo punto il serpente ha buon gioco a indurre Chava anche a mangiare dal frutto di quell'albero. Che è successo? Che Chava ha aggiunto una cosa che Dio non aveva mai detto. Dio non ha mai detto che non è possibile toccare l'albero. Dio ha detto semplicemente che è possibile, che non si può mangiare da quell'albero. Ma non ha mai detto che non si poteva toccare quell'albero. Quell'aggiunta, che potrebbe essere aggiunta con buoni motivi, con buone intenzioni, l'aggiunta è quella di dire, di fare ancora di più rispetto a quello che Dio ha chiesto, in realtà crea confusione e creando confusione induce al peccato. E questo è quello che dice Rabbi Shimon ben Gamliel, Kol ha-marbeh devarim mevi'chet, chiunque aumenti parole porta peccati. Forse vuol dire anche altre cose, però non abbiamo molto tempo, aggiungo soltanto una cosa, che forse vuol dire di non parlare troppo, ma di dedicarsi soprattutto ad agire, perché questa è l'altra cosa che dice Rabban Shimon ben Gamliel. Lo amidrash haikar è la massa. Non è lo studio la cosa fondamentale, ma il massa, ma l'azione. Ora, attenzione, Rabban Shimon ben Gamliel dice una cosa che non sembra molto in linea con la tradizione ebraica. Noi diciamo sempre che lo studio è fondamentale, lo studio è l'elemento fondamentale della tradizione ebraica. Sì, è vero, ma lo studio è fondamentale a patto che porti all'azione. C'è una famosa discussione nel trattato di Kiddushin tra Rabbi Tarfon e Rabbi Akiva. Uno dice che lo studio è fondamentale, l'altro dice che è più importante l'azione. La conclusione a cui si arriva è che lo studio è fondamentale perché porta all'azione. Lo studio nella tradizione ebraica non è mai uno studio fine a se stesso. Lo studio è uno studio che deve portare azione. E allora questa potrebbe essere un'altra interpretazione di Kol HaMarbeh Devarim. Non aumentare parole, ma agisci. Le parole devono corrispondere all'azione. Tu devi essere quello che nella tradizione ebraica si chiama Dugma Ishit. Devi essere un esempio personale. E ciò che dici deve corrispondere a ciò che fai. Non puoi, invece, parlare tanto e fare in maniera contraddittoria ciò che dici. Lo studio deve corrispondere all'azione. Le parole devono corrispondere all'azione. Quindi parla meno e fai di più. Ultima Mishnah, ci è rimasto pochissimo tempo, però proviamo a fare anche l'ultima Mishnah. L'ultima Mishnah è di nuovo di Rabban Shimon ben Gamliel, però secondo la stragrande maggioranza dei commentatori si tratta di un altro Rabban Shimon ben Gamliel. Si tratta del nipote di questo Rabban Shimon ben Gamliel, del figlio di un altro Rabban Gamliel, quello di Yavne. Non ne parliamo adesso, vive, l'ho detto prima, i tempi successivi alla rivolta di Bar Kokhba, vive momenti molto difficili, però anche momenti in cui riesce a rimettere in piedi il Sanedrin, suo figlio, sarà un personaggio molto importante, che era Yehuda HaNasi, colui che poi metterà per iscritto la Mishnah. Cosa dice Rabban Shimon ben Gamliel? Rabban Shimon ben Gamliel dice Ashrosha Devarim Aolam Kayam, su tre cose il mondo, grazie a tre cose il mondo sta in piedi. Letteralmente io traduco in questo modo: alla Din, alla Emet e alla Shalom. Sulla giustizia, intendendo per giustizia soprattutto sul giudizio, sul Emet, sulla verità e sulla pace. Bene, che vuol dire questa cosa? Cosa vuol dire queste tre cose su cui il mondo, grazie al quale il mondo sta in piedi? Allora, tanto per cominciare c'è un problema perché qualche Mishnah fa, all'inizio del primo capitolo del Pichavot, abbiamo sentito un altro personaggio, che è Shimon HaTzadik, che diceva che il mondo invece poggiava su altre tre cose, non sono le stesse, alla Torah, alla Avodah e al Gemilut Chassadim, sulla Torah, sul servizio divino e sulle opere di bene, sulle opere buone fatte nei confronti di altre persone. Allora, su quali cose poggia il mondo? Su queste, su quelle. Un grande commentatore della Mishnah, Rabbeinu Yonah Gerondi, dice che in realtà le due Mishnayot parlano di cose diverse. La prima Mishnah, quella che parla della Torah, della Avodah, della Gemilut Chassadim, si riferisce alle cose per cui è stato creato il mondo, quelle che sono l'obiettivo della creazione. L'obiettivo della creazione, il Yehud della creazione, l'obiettivo a cui Dio mirava nella creazione è Torah, servizio divino e opere di bene con quante cose. Questo è l'obiettivo della creazione. Grazie a questo il mondo c'è. Se non ci fossero queste tre cose, il mondo smetterebbe di esserci, il mondo smetterebbe di esistere. Perché? Perché questi sono i tre elementi fondamentali a cui l'uomo deve aspirare. Queste sono le tre aspirazioni fondamentali dell'uomo. Di cosa parla invece Rabban Shimon ben Gamliel? Parla non delle cose, non degli obiettivi finali, ma degli elementi che permettono al mondo di stare in piedi, che permettono a una società di andare avanti, che permettono a un paese, a una società, a un popolo di non saldarsi, di non implodere. Quali sono questi tre elementi? I tre elementi sono innanzitutto il giudizio. Il giudizio vuol dire che ci sono dei tribunali, che ci sono tribunali che giudicano, che ci sono dei tribunali che dicono, che stabiliscono chi ha torto e chi ha ragione, che ci sono dei tribunali che giudicano le persone che commettono dei reati. Se non ci fossero i tribunali, saremmo in una nell'inciviltà, saremmo nella barbarie. Perché? Perché senza un tribunale, la regola è quella che nel Talmud viene chiamata Kol De'alim Gavar, cioè è la legge del più forte, è la legge di chi ha forza. Senza tribunali, senza un tribunale che giudichi, senza qualcuno che dica, che stabilisca che questa è la legge, si rischia veramente che viga la legge del più forte e che ci sia l'oppressione dei deboli. L'oppressione dei deboli è in molti casi causata dalla mancanza di giustizia. Quindi un paese può esistere, un mondo può esistere solo se si pratica la giustizia. Questo concetto è un concetto ripetuto decine, centinaia di volte nella Torah. Voglio ricordare un passo del profeta Yeshaya che dice che il motivo per cui arriva la distruzione del Beit HaMikdash è perché non c'è più giustizia, è perché non si giudica più in maniera corretta, in maniera giusta, perché c'è corruzione, perché i giudici vengono corrotti, perché i giudici non salvano l'orfano e la vedova. Questo è quello che dice Yeshaya: i giudici non salvano l'orfano e la vedova, cioè non salvano le persone deboli. Il giudice ha il dovere di salvare le persone deboli, se la giustizia c'è. Ecco, il tribunale è questo, il tribunale è ciò che permette a una società di essere una società. Quando un tribunale non c'è, non c'è più una società. C'è la legge della giungla, nella legge della giungla chi la paga sono i deboli. Secondo elemento, emet verità, ok, meriterebbe un lunghissimo discorso che non faremo, perché non c'è tempo. La verità è un elemento fondamentale di tutta la tradizione greca. La verità è ciò che caratterizza Kadosh Baruch Hu, è ciò che caratterizza Dio. La verità è un elemento fondamentale dei rapporti umani. Attenzione, dei rapporti umani. Che significa? Significa questo, che i rapporti umani non possono essere basati sulla menzogna. Insomma, io per avere dei rapporti con una persona devo poter avere un minimo di fiducia. Se io non ho fiducia che quello che mi dice sia vero, che tutti forse diciamo delle bugie, ma insomma che sostanzialmente, nella sostanza, le cose che vengono dette siano vere, siano affidabili, non ci sono più rapporti umani. I rapporti umani diventano falsi, i rapporti umani falsi, sui rapporti umani falsi non si possono costruire niente. Ma la verità è anche qualcosa di più, non è soltanto un rapporto di fiducia che permette, per esempio, di poter entrare in affari con qualcuno, di poter credere a quello che la persona mi dice, eccetera, eccetera. Ma è qualcosa di più. Chachamim insistono moltissimo sull'importanza della verità e dicono che il sigillo di Kadosh Baruch Hu, il sigillo di Dio è l'emet, il sigillo di Dio è la verità. E notano una cosa particolare. La cosa particolare è questa, che la parola emet, la parola emet come la scriviamo noi, è formata da tre lettere, e le tre lettere sono la prima lettera dell'alfabeto, l'ultima lettera dell'alfabeto, la Aleph è la prima lettera dell'alfabeto, la Tav è l'ultima lettera dell'alfabeto. È la lettera centrale dell'alfabeto. Che cos'è l'emet? L'emet non è soltanto dire la verità, ma dire qualcosa che si mantenga nel tempo, dire qualcosa che rimane coerente nel tempo. Ora, che cosa non è verità? Non è verità una cosa che è vera oggi e che già domani non è più vera. La verità significa approfondire, significa non essere superficiali, significa tentare di andare a fondo delle cose. Questa è la verità. Il sheker è l'esatto contrario, cioè la menzogna, l'esatto contrario. Il sheker è rimanere nella superficialità, rimanere nel più o meno, nell'approssimazione. Noi abbiamo il dovere di approfondire, questo è un dovere ebraico fondamentale, quello di approfondire. La verità è questo, noi dobbiamo prendere esempio da Kadosh Baruch Hu, prendere esempio da Dio e essere alla ricerca della verità, essere continuamente alla ricerca della verità. Ricerca non facile, ricerca a volte può portare anche a problemi, ma noi dobbiamo sempre essere alla ricerca della verità. E questo è l'emet, l'emet è un elemento fondamentale su cui il mondo poggia. Il mondo poggia sulla ricerca della verità, non accontentarti del shaker, non accontentarti delle idee che vanno di moda, delle cose superficiali che vanno di moda. In ogni epoca ci sono idee che vanno di moda, non accontentarti. Studia, approfondisci, tenta di capire veramente come stanno le cose. Non accontentarti del fatto che qualcuno ti presenti qualcosa che sembra affascinante. Tenta di capire in, più in profondità. Questa è la tradizione ebraica è tentare sempre di capire più in profondità. Questo forse è uno dei motivi per cui gli ebrei ogni tanto sono antipatici, perché tentano di andare un po' al di là delle apparenze. Vai al di là delle apparenze, vai a fondo e tenta di trovare qualcosa che rimane vero dall'inizio alla fine, passando per il centro. L'ultimo elemento di cui parla Rabban Shimon ben Gamliel è il shalom ed è non casualmente l'elemento che conclude, la parola che conclude questo primo capitolo del Trattato di Avot. In realtà il shalom non conclude solo il primo capitolo del Trattato di Avot, conclude moltissime cose nella tradizione ebraica, moltissime cose si concludono con la parola shalom. Pensate per esempio alla Birkat Kohanim che si conclude con la parola shalom. Pensate alla Amidah, alla preghiera di sotto benedizione che si conclude con la parola Shalom. Perché? Perché i Chachamim dicono che il Shalom è fondamentale. Chachamim dicono che Dio ha cercato un Kli Mahazik Beracha, un recipiente che contenesse la benedizione, e l'unico recipiente che conteneva la benedizione che ha trovato era il Shalom, era la pace. Perché? Perché se non c'è shalom non c'è niente. In realtà, se non c'è pace non c'è niente. Se non c'è shalom non c'è giustizia, se non c'è shalom non c'è verità, se non c'è shalom non c'è nulla. In una situazione di guerra, di conflitto continuo, in realtà l'unica cosa che una persona riesce a fare è tentare di salvare se stesso. Non pensa alla giustizia, non pensa alla verità, perché in quel momento è talmente urgente salvarsi che in realtà non si riesce a pensare ad altro. Il shalom è il Kli Mahazik Beracha, è il recipiente che contiene la Beracha, il Din, l'Emet, la Torah, le Mitzvot, le buone azioni, sono tutte cose fantasticamente importanti, tutte cose fondamentali secondo la tradizione ebraica. Però se noi non abbiamo il shalom, tutto questo rischia di perdersi. Perché? Perché rischiamo di vivere in una società che vive in un tale conflitto che tutto viene distrutto, anche le cose migliori vengono distrutte. Quello che succede in una guerra è questo, che tutto si distrugge in realtà. E se in realtà si distrugge tutto ciò che capita davanti, questo è quello che succede in una guerra. E questo è quello anche che succede nelle situazioni di conflitto continuo. Quando c'è una situazione di conflitto continuo, in realtà non c'è neanche la possibilità di esprimere delle opinioni. Perché le opinioni si possono esprimere quando si può discutere tranquillamente, quando si può tranquillamente discutere fra persone, quanto se dico una cosa che non, su cui non sei d'accordo, non rischio che mi spari addosso. Questa è una situazione in cui posso discutere. La discussione, come sapete, è molto importante la tradizione ebraica. Ma questo ha come presupposto il shalom. E per questo motivo Rabban Shimon ben Gamliel conclude dicendo che su Shalom è basato tutto. I Chachamim dicono che il Shalom è talmente importante che a volte si può venire a compromessi con altre cose pur di mantenere il Shalom. Per Shalom si intende tutti i tipi di Shalom, Shalom familiare, cosiddetto Shalom Bayit, il shalom all'interno di una famiglia, la pace all'interno di una società, la pace tra gli uomini, la pace tra gli stati. Faccio un esempio di come a volte verità e pace possono venire in contraddizione. C'è un famoso passo della Torah in cui Dio dice, gli angeli dicono a Sarà che avrà un figlio e Sarà si mette a ridere, non è convinta che avrà un figlio perché dice Ve'Adonisa Ken, mio signore è vecchio, intendendo che Abramo era anziano. Gli angeli riferiscono, quindi Dio riferisce ad Abramo quello che ha detto Sarà, però non gli dice che ha detto che lui è vecchio, ma gli dice che ha detto che lei è vecchia. Insomma, non dice esattamente la verità. Perché non dice esattamente la verità, nonostante la verità sia una delle colonne su cui poggia il mondo? Perché in quel caso il rischio di creare un conflitto all'interno della famiglia esiste, e a quel punto Dio sceglie di andare oltre la verità. Non dice esattamente una bugia, perché in realtà sarà anche detto che anche lei è vecchia. Non dice esattamente una bugia, ma mette per un momento da parte la verità per arrivare al shalom. Ecco, noi abbiamo moltissimi esempi di questo tipo, però credo di aver finito il mio tempo. Vi ringrazio dell'ascolto e Shabbat shalom a tutti quanti. Chodesh Tov, scusate, stasera è Rosh Chodesh, stasera è Rosh Chodesh Iyar.